File 20, pagina 105. Carlo Manzian. Testimonianza sui preti nel lager di Dachau. Mi presento. Carlo Manzian, nato a Brescia il 26 luglio 1902, ordinato prete il 2 gennaio 1927, ordinato vescovo per il servizio della diocesi di Crema il 2 febbraio 1964. Per educazione familiare, per convinzione personale e per appartenenza all'oratorio filippino della pace, dove, dagli inizi da parte soprattutto del futuro cardinale P. Giulio Bevilacqua, si dichiarò la incompatibilità della dottrina fascista e poi nazista con il cristianesimo. Essendo studente universitario a Roma, al tempo del delitto Matteotti, non ebbi mai dubbi sulla doverosità di una resistenza culturale e morale dinanzi al regime. Nel 1926, il primo novembre, il convento della pace fu invaso dai fascisti dopo la devastazione del giornale cattolico Il Cittadino di Brescia. Solo reo di aver pubblicato un articolo di padre Bevilacqua in risposta al violento attacco ai fascisti. Dopo l'8 settembre 1943, nella diocesi di Brescia nacque la resistenza nel senso pieno della parola e vi operò, soprattutto per la propaganda, Teresio Olivelli, fondatore del giornale Il Ribelle, che trovò nel mondo cattolico bresciano amicizie, consensi e collaborazioni. Fui arrestato con altri sacerdoti ai primi di gennaio 1944 e dopo il carcere a Brescia e le fortezze di Verona con relativi violenti interrogatori. Il 29 febbraio 1944 venni deportato a Dachau con Don Giovanni Fortin di Padova e altri. Segnalo Don Fortin per la sua dedizione agli internati italiani e poi per la costruzione a Padova del Tempio di Internati Ignoti. Al blocco 25 incontrai molti italiani. Alla fine della guerra erano circa 2184 e quindi passai al blocco 26, dove erano stati radunati, si disse, per interessamento del cardinale Bertrand di Breslavia, sacerdoti tedeschi e di altre nazioni, compresi pastori protestanti e sacerdoti ortodossi, mentre nel blocco 28 erano accomunati circa 800 sacerdoti e seminaristi polacchi, superstiti di altri 800, compreso il vescovo Michele Kozal, vescovo ausiliare di Wroclawek, morti di stenti, di epidemie e di sperimentazioni. Tutti dovevano attendere a dei lavori, la maggior parte in campagna, alcuni prestavano servizio di infermieri, ma in seguito alle notizie sulle atrocità del lager trapelate ad opera di alcuni sacerdoti tedeschi, vennero allontanati, alcuni mandati in campi di sterminio. I sacerdoti vennero riassunti nelle baracche dove migliaia di ammalati di tifo petecchiale si accumulavano di giorno in giorno, e la maggior parte morirono. Si crede che tra Natale 1944 e Pasqua 1945 ne siano morti quasi 15.000. Devo segnalare la morte eroica di medici e di sacerdoti volontariamente impegnati nella loro missione. Dai dati raccolti dal dottor Giovanni Noi Anusler, poi vescovo ausiliare di Monaco, internato esso pure a Dachau e poi benemerito per il dono di un monastero per la espiazione costruito nel campo stesso, Carmel Heilig Blut, risulta che a Dachau passarono circa 2700 Geistlicher spirituali, ma alla liberazione erano ridotti a 1400. I cattolici erano 2550, superstiti 1215, polacchi 1724, tedeschi 447, francesi 156, cecoslovacchi 109, olandesi 109, jugoslavi 50, belgi 45, italiani 28, evangelici 109, ortodossi 22, vecchi cattolici e moraviti 8, maomettani 2. Debbo ricordare la generosità dei sacerdoti tedeschi con gli italiani, specialmente T. Leo Roth di P., segretario del blocco 25. Dal gennaio 1941 fu concessa una cappella, con esclusione però dei polacchi. Verso la fine si allargò progressivamente il permesso a tutti. Il ministero sacerdotale doveva essere compiuto segretamente e non mancavano denunzie ai nazisti da parte di qualche prigioniero. Così qualche sacerdote ogni tanto doveva pagare il suo zelo con qualche giorno di bunker. Nel settembre 1944 entrò nel lager Monsignor Gabriele Piguet, vescovo di Clermont-Ferrand, reo tra l'altro di aver tenuto nella sua diocesi una settimana sociale sul tema «La persona umana in pericolo». La pubblicazione degli atti portava una lettera molto significativa dell'allora cardinale Eugenio Pacelli, segretario di Stato di Pio XI, e una introduzione del vescovo stesso. Languiva, roso dalla tubercolosi, un diacono tedesco, Karl Leisler. Segretamente, il vescovo francese ordinò prete del tedesco, che morì poco dopo la liberazione. Il numero dei pastori evangelici appare assai esiguo rispetto ai sacerdoti cattolici. Purtroppo è dipeso dal fatto che la maggior parte degli evangelici era passata alla Chiesa tedesca, che aveva aderito a Hitler. Questa constatazione amara non ci deve far dimenticare la eroica resistenza della Chiesa confessante, che vide internato a Dachau il suo capo, dottor Martin Niemöller, mentre il grande teologo Dietrich Bonhoeffer venne impiccato a Flossenbürg il 9 aprile 1945. Potei rievocarne anni fa la memoria con il dottor Josef Miller, ministro della Baviera. Voglio segnalare la presenza molto significativa del pastore luterano Max Lachmann, particolarmente simpatizzante con i cattolici. Vorrei fare tre segnalazioni circa l'incontro cosmopolita, interconfessionale e interpartitico di Dachau. 1. La presenza tra i sacerdoti cattolici di eminenti personalità, come il futuro cardinale Giuseppe Beran, arcivescovo di Praga, e del futuro cardinale Stefano Trocta, salesiano, vescovo di Lodomerice, il padre Michel Riquet, gesuita, predicatore di Notre Dame, padre Giuseppe Girotti, domenicano, biblista, e molti altri teologi, studiosi, futuri vescovi, eccetera. Nei tempi liberi avvenivano degli incontri spirituali e culturali nella prospettiva della sperata libertà. La maggior parte erano temi che il Concilio Vaticano II e le encicliche dei pontefici hanno affrontato. Tra i sacerdoti italiani che maggiormente si interessarono per apertura intellettuale, per sensibilità sociale, desidero ricordare Don Professor Roberto Angeli di Livorno, animatore dei cristiani sociali, e Don Paolo Liggeri di Milano dell'opera Card Ferrari. 2. Tra cattolici, ortodossi ed evangelici si era stabilito un rapporto di amicizia, di comunione nella preghiera e di fraterna collaborazione, anticipando il dialogo ecumenico che nel Concilio Vaticano II avrebbe trovato la sua espressione più significativa. Oltre ai pastori evangelici di particolare statura spirituale e culturale, tra i quali i sunnominati Niemöller e Lachmann, ricordo con memore fraterna venerazione il futuro metropolita ortodosso di Volos, das machinos cha dios pulos, che ebbe delle noie da parte dei colonnelli, così da dimettersi dalla sua alta responsabilità. Morì alla vigilia di essere riabilitato. Tra sacerdoti e laici di ogni convinzione nacque una conoscenza ed una comprensione reciproca nel segno della più fraterna cordialità, nella comune avversione al nazifascismo e nella uguale speranza di sopravvivere per impegnarsi a realizzare una società veramente libera, giusta ed unita nella concordia. Purtroppo, in questo lungo periodo post-bellico è prevalso, contrariamente all'auspicio di Papa Giovanni XXIII, più quello che ci divide che non quello che ci dovrebbe unire. A distanza di 38 anni dalla liberazione, dinanzi al dramma che incombe su questa nostra epoca, che politicamente, economicamente, moralmente, culturalmente, militarmente sembra annullare gli immani sacrifici compiuti, soprattutto da coloro che sono morti per un ideale di libertà e di giustizia, è doveroso auspicare che tutti riconoscano all'uomo, a ciascun uomo, la sua dignità e i suoi elementari diritti di vivere nella libertà, nella giustizia, nella pace e nella concordia. Se Papa Giovanni Paolo II ha detto che l'uomo è la via della Chiesa, nessuno deve riconoscere l'uomo come un fine che non ammette quindi strumentalizzazioni, sfruttamenti, eliminazioni. Il culto dell'umanità con la U maiuscola è una astrazione che non ha dato garanzie e che non può dare speranze. Occorre che ci impegniamo a considerare ogni uomo nella sua esistenziale concretezza. Per chi è credente, in ciascun uomo, soprattutto nel più debole e nel più emarginato, vi è la presenza di un Dio che è amore e che per amore ha trasfigurato nella sua crocifissione tutte le vittime innocenti della ingiustizia e della violenza. Ai primi di settembre 1983, dall'alto di un santuario della Immacolata Verona, costruito sul forte S. Leonardo, dove fu incarcerato dai nazisti, superstite del lager, ho potuto ripetere il messaggio di libertà, di pace, di giustizia e di amore del Vangelo, quasi un auspicio del trionfo della carità sulla violenza. Nota: A. Covin G. Grasso, Nacht und Nebel, CEDOC, Atti del convegno sul contributo dei sacerdoti bresciani alla Resistenza, Contributo dei sacerdoti della Toscana alla Resistenza, pagina 108.